Modem.
Ci abbiamo provato, abbiamo dato agli italiani un'occasione, una chance di cambiamento. Era una chance semplice e chiara, ma non ce l'abbiamo fatta. Non siamo riusciti a convincere la maggioranza dei nostri concittadini e allora mi assumo tutte le responsabilità della sconfitta. E dico agli amici del sì che ho perso io, non voi. Come era evidente, è scontato fin dal primo giorno, l'esperienza del mio governo finisce qui. Volevo cancellare le troppe poltrone della politica italiana, il Senato, le province, il CNEL. Non ce l'ho fatta e allora la poltrona che salta è la mia. Riunirò il Consiglio dei Ministri, ringrazierò i miei colleghi per la straordinaria avventura, una squadra coesa, forte, compatta, e salirò al Quirinale dove al Presidente della Repubblica consegnerò le mie dimissioni.
Le dimissioni di Matteo Renzi, annunciate ieri verso mezzanotte, saranno trasmesse oggi al Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. Buongiorno dalla redazione di Modem, Franco Cristina al microfono, Paolo Dell'Oca alla regia del programma. Il referendum costituzionale in Italia, dunque sancito la fine dal governo Renzi, l'esito è stato netto, chiaro, inappellabile. Il nostro ha vinto con quasi il 59, anzi con il 59%, sostenuto da un'affluenza alle urne molto alta, oltre il 68% degli aventi diritto. No dunque a Renzi e no a una riforma costituzionale che voleva semplificare l'Italia, agevolare il processo decisionale, ma che avrebbe anche condotto a un accentramento dei poteri che gli elettori visibilmente hanno voluto evitare. Ma come leggere questo voto e quali prospettive si aprono per un'Italia per la quale si apre comunque un grande periodo di incertezza? Discutiamo con i nostri ospiti, che saluto: Piero Ignazzi, professore di politica comparata all'Università di Bologna, Claudio Micheloni, senatore PD eletto in Svizzera, Eric Joseph, corrispondente a Roma per il quotidiano francese Libération e altre testate. Poi avremo con noi anche l'economista Loris Centola, capo della ricerca economica presso il Credit Suisse. Piero Ignazzi, cominciamo da lei. A cosa allora hanno detto no gli italiani? Si diceva il voto di ieri era più un plebiscito su Renzi che un voto sulla Costituzione. A giochi fatti dobbiamo continuare a sostenerlo o il no di ieri è stato un no più complesso?
È stato certamente un no complesso. Direi che comunque per la prima volta in Italia c'è stato in effetti un referendum che si è trasformato in un plebiscito, perché la personalizzazione che Renzi ha introdotto in questa consultazione elettorale è stata tale da rendere questa prova anche un voto pro o contro la figura del capo del governo. Quindi in parte possiamo dire che questo è stato un plebiscito contro Renzi, che si è risolto con un grande voto contro Renzi, il che ha provocato le inevitabili dimissioni da capo del governo, con un punto interrogativo anche sul suo ruolo all'interno del Partito Democratico. È stato anche però un voto del Sud contro il governo. La divisione Nord-Sud è emersa in maniera direi drammatica ancora una volta, perché le percentuali nelle regioni del Sud sono veramente di un rigetto molto forte e molto preoccupante, cosa su cui è stata fatta poca attenzione secondo me, e poi alla fine è stato anche un rigetto nei confronti di uno schieramento di classe dirigente tutta a favore di Renzi. Mario Monti ebbe l'ex primo ministro, ex commissario europeo, persona di grande rilievo nell'establishment internazionale, disse che non si sentiva più parte dell'establishment perché era l'unico a dire di votare no. Quindi in questo voto c'è anche una sorta di protesta in realtà più sottile, ma sostanzialmente anche una protesta nei confronti di uno schema che sembrava proprio ricostituire una divisione tra alto e basso, tra chi ha posizioni di potere e chi non le ha. E quindi tutto questo si è mescolato per produrre un forte voto contro la proposta di riforma costituzionale.
Eric Joseph, il suo sguardo su questo voto. Piero Ignazzi ci ha menzionato una serie di argomenti che hanno condotto a questo no, non ha menzionato anche i risultati economici, abbastanza magri, sono magri senza abbastanza per l'Italia. Dobbiamo includere anche questi in quello che ha condizionato il voto degli elettori.
Ma senz'altro questo è un elemento molto forte, ma penso che sia anche legato appunto al plebiscito attorno alla figura di Matteo Renzi. Matteo Renzi, quando è arrivato al potere mille giorni fa, un po' di più di mille giorni, aveva creato grande speranza, tutta una parte dei cittadini, dell'opinione pubblica italiana. Si era presentato in qualche maniera come l'uomo che rotamando la vecchia classe politica avrebbe cambiato l'Italia nello spazio di 100 giorni, ricordiamoci delle diapositive che ha presentato con delle riforme, con una cadenza velocissima, e di cui aveva creato veramente una grande attesa e speranza anche dalla parte di tanti italiani. Il problema è che senz'altro Matteo Renzi, bisogna riconoscerli, ha moltiplicato le riforme, tante riforme che sono state adottate, alcune con un'efficacia, altre molto di meno, addirittura contestabile, però comunque ha avuto un'attività legislativa molto forte. Il problema è che questa attività legislativa non ha cambiato radicalmente la situazione economica. Abbiamo un tasso di crescita che è inferiore all'1%, un tasso di disoccupazione ancora all'11,6%, e su questo in effetti quando uno crea attese forte e che non riesce a rispondere a queste attese, la frustrazione viene veloce e la sanzione è molto forte. Possiamo fare da questo punto di vista un paragone con la situazione in Francia, ancora più che François Hollande con Nicolas Sarkozy, che aveva creato nel 2007 tantissime attese, queste attese sono state velocemente deluse e è stato sanzionato. E aggiungerei un'ultima cosa, è che questo ci fa riflettere sul fatto che oggi i capi di governo e di Stato dei Stati nazionali oggi hanno perso una grande parte delle leve del potere, che sia politica monetaria, politica di bilancio, politica fiscale, politica commerciale, e fa sì che in realtà hanno grande difficoltà veramente a imprimere, a dare un impulso molto forte sul piano economico e sociale.
Sì, le difficoltà dei governi di oggi. Claudio Micheloni, lei ha votato no, si aspettava un simile esito di una tale chiarezza?
Io ho votato no per i contenuti della riforma e questo risultato è inaspettato, era imprevisto in questa dimensione. Fino alle ultime ore si pensava che si sarebbe giocato su pochissimi voti. Addirittura ci sono state grosse polemiche sul voto all'estero che sarebbe stato determinante. Dunque nessuno si aspettava un risultato con queste entità. Devo dire che condivido pienamente le cose che ho sentito del professor Ignazzi e anche di Joseph. Mi permetto di ripetere qui un'osservazione che ho fatto ai colleghi. Il vero problema è che forse il popolo italiano non si è pronunciato sui contenuti della riforma, ma si è pronunciato sui temi che il professor Ignazzi e Joseph hanno rilevato adesso, e questo non è un buon segnale per il Paese. Io avevo detto ai colleghi: guardate, se vince il sì dovete preoccuparvi del perché vince il sì, ma se vince il no ci dobbiamo preoccupare anche del perché vince il no, perché di tutto si è parlato, ma il tema che meno si è affrontato è il contenuto della riforma. Io credo che questa riforma era sbagliata, sono convinto che era sbagliata, però il popolo si è pronunciato sul governo, si è pronunciato sulla situazione economica, sulla spaccatura nord-sud. Questo sono sacrosante le parole che ho sentite. Una Costituzione deve unire una Repubblica, una democrazia, e qui l'ha divisa durante il dibattito parlamentare. È stata una forzatura fatta veramente a colpi di fiducia, a colpi di voti complessi in Parlamento, e questa spaccatura porta a questo risultato. Io però resto fiducioso, non è che adesso l'Italia è caduta in chissà quale dramma. Io credo che le istituzioni sono robuste, anche il popolo italiano qualche parte ha detto che, ripeto, non credo nel 60-40%, ma comunque qualche parte il popolo italiano ha segnato l'attaccamento alle sue istituzioni.
Nessun rimpianto quindi per aver votato no?
No, assolutamente no, perché il contenuto, ripeto, io non lo condivido, e non vuol dire che siamo contrari a delle riforme della Costituzione, ma questo, che il sistema che era stato presentato, portato davanti al popolo, io l'ho dichiarato più volte in aula del Senato, è un sistema che non funziona, non poteva funzionare, e gli effetti negativi sarebbero stati sicuramente superiori a quelli che dobbiamo affrontare adesso. Perché questo governo, se mi permette mezza parola ancora, è vero che sul piano economico non ci sono stati grandi risultati, eccetera, però grandi risultati sul piano economico non ne vedo neanche fuori dall'Italia. Il problema è che i governi non perdono del potere, come ha detto Joseph adesso, ma io credo che è ora di riflettere su come comunichiamo con la gente, perché con i Twitter e con Facebook non si governa, e allora noi semplifichiamo un po' troppo la comunicazione, semplifichiamo un po' troppo i problemi e si danno troppe speranze, che poi queste speranze non si possono, alle quali non si possono rispondere, e creiamo queste situazioni. Io credo che deve farci riflettere sul fondo del rapporto e della comunicazione che fa la politica, e sulla capacità di parlare giusto e vero alle popolazioni.
Un problema di comunicazione che è sicuramente un problema reale, tant'è vero che anche di questa campagna, come di altre campagne avvenute in tempi recenti, si è parlato come di una campagna, insomma, tra le più abiette, tra le meno gloriose degli ultimi anni a livello politico, e la comunicazione in questo deve sicuramente centrare in un qualche modo. Sulle cause di questo voto, e magari su un bilancio un po' di questo governo Renzi, torneremo in seguito. Io vorrei guardare un po' in avanti ora. Che cosa succederà? Piero Ignazi, ancora ieri c'era incertezza su quello che sarebbe stata la decisione di Renzi. Adesso lo sappiamo, Renzi se ne va, ma con quali prospettive? Ora tutto nelle mani del presidente Mattarella. Che cosa succederà nei prossimi giorni?
Tutto nelle mani del presidente Mattarella e nelle mani del PD, che è il partito di maggioranza che detiene un po' anche le chiavi di ogni possibile soluzione in Parlamento. Senza il PD non sarebbe possibile nessuna scelta per la continuazione della legislatura. Quindi sono in realtà due gli attori oggi, certamente quello istituzionale più importante e quello che dirà la parola finale, darà l'incarico, però bisogna guardare anche a quello che succede all'interno del PD, perché forse le scosse che ci saranno all'interno del partito potranno essere estremamente, estremamente violente e produrre anche scenari che non abbiamo previsto fin qui, di divisioni che non erano nel conto, ma che possono diventare vere e proprie spaccature con probabili divisioni di percorso. C'è sempre detto che la sinistra magari usciva dal partito, non ho mai creduto a questo, pensavo che invece fosse Renzi potrebbe andarsene con i suoi e incominciare una nuova storia al di fuori di quel mondo, quello del PD, che in realtà lo ha sempre solo un po' sopportato e lo ha apprezzato soprattutto perché poteva essere la chiave di volta di un cambio di passo verso un futuro radioso. Quando questo futuro invece non è più radioso, è probabile che la sua presenza nel PD diventi sempre più difficile, e quindi renda molto complicato il proseguimento della legislatura con un governo politico, sia affrontare in tempi brevi dei problemi che sono quelli più rilevanti della società italiana. quelli economici e quelli elettorali.
Eric Joseph, Piero Ignazzi ci dice tutto nelle mani di Mattarella, ma anche del PD. Renzi però una sua indicazione l'ha già data, ha auspicato che sia qualcuno non del PD a prendere in mano le carte per insomma avviarsi verso nuove elezioni, per portare il Paese e il Parlamento a elaborare una nuova legge elettorale. Quindi il nuovo governo guidato da chi? Possiamo già immaginarlo?
Ma è ancora difficile. Io penso, come dice il professor Ignazzi, che il gioco all'interno del PD è molto aperto, perché in effetti è un PD molto strano, perché c'è un PD che era stato eletto con Pierluigi Bersani, poi che ha pugnalato Romano Prodi quando doveva diventare Presidente della Repubblica, poi ha pugnalato Letta per buttarsi nelle braccia di Renzi. Adesso Renzi era quello appunto che sembrava garantire al Partito Democratico la vittoria. Dal momento in cui Matteo Renzi non è più in grado di garantire questa prospettiva radiosa, come diceva il professor Ignazzi, e in effetti tutti i giochi si riaprono. Dunque è molto difficile, perché appunto con questa Costituzione e con queste leggi elettorali abbiamo un Parlamento che oggi costringe qualsiasi capo di governo potenziale a fare delle alleanze, anche con una parte del centrodestra, se viene dal PD, perché appunto non c'è nessuna maggioranza chiara al Senato. Questo, secondo me, la riforma proposta da Renzi aveva, secondo me, un merito, e che doveva ridurre a priori l'instabilità. Prima la domanda era che succede da domani. Beh, io direi che di sicuro la cosa che l'Italia farà nei prossimi giorni è migliorerà il suo triste record, il fatto di avere già avuto 63 governi in 70 anni, ne avrà un 64esimo. Questo è la realtà, e questo secondo me è la grande debolezza comunque del Paese. Ovviamente che le riforme costituzionali, la stabilità governativa non risolve tutto, soprattutto lo dicevamo prima, perché ormai una buona parte delle decisioni o si prendono a livello europeo o non esistono. Però in effetti personalmente, mi scuso di parlare della mia esperienza personale, ma sono in Italia dal 92, ho conosciuto 5 primi ministri inglesi, compresi Theresa May, 4 presidenti della Repubblica, 3 cancellieri tedeschi e 14 presidenti del Consiglio italiano, e ne conoscerò a breve un 15esimo. E dunque penso comunque che questo è un nodo su cui dopo si può dire che è un problema di classe politica, che i problemi sono altri. Io penso che il fatto di avere dei governi che hanno una visibilità, una speranza di vita media di un po' più di un anno e mezzo, fa sì che anche le decisioni che prendono non sono applicate, e che e la mancanza di politiche a lungo termine si pagano e spiegano in parte anche le difficoltà economiche e sociali del Paese.
La continuità del governo, quindi uno dei problemi politici dell'Italia, anche se poi si dice che i governi e che i paesi i cui governi cambiano spesso riescono a trovare il modo di andare avanti comunque. Claudio Micheloni, Piero Ignazzi ci ha introdotto al tema PD, insomma lei è un senatore PD, è membro di questo partito, si è detto negli scorsi giorni, la sinistra in macerie comunque vada, ora si parla di resa dei conti, di rivalsa dei rottamati contro il rottamatore, si parla di un rischio di scissione, il suo punto di vista.
Allora, è bene mettere in chiaro una cosa, quello che è chiamato la minoranza del PD, perché è una minoranza in Parlamento, io credo che sul piano elettorale forse si è dimostrato che non era così minoranza, non ha mai legato il risultato del referendum al governo. Questo legame l'ha fatto il Presidente del Consiglio, poi ha cercato di correggere, ma forse non è passato bene il messaggio. Noi non chiediamo, non abbiamo chiesto le dimissioni del Premier e non li chiederemo domani. Non abbiamo detto che noi usciamo dal partito, né se passava il sì né se passava il no. Dunque questi legami qui non li abbiamo fatti. Il problema c'è dentro il partito, ci mancherebbe negare questo problema. Però io vorrei capire una cosa. Qui in Italia se non c'è una maggioranza è la fine del mondo. La Germania mi sembra che sia governata da una grossa coalizione da diversi anni e nessuno si scandalizza. Il Labour inglese credo che abbia dentro delle anime molto diverse e nessuno si scandalizza. Qui in Italia dobbiamo assolutamente arrivare ad avere un colore unico, un pensiero unico, eccetera. Ma dove sta scritto? È vero che ci sono stati 60 governi, ma è anche vero, caro Josef, che questo paese, dal quando ha avuto il primo governo ai 63-64 di adesso, era un paese che è uscito distrutto dalla guerra, un paese che aveva una grossa fetta del suo territorio, non voglio esagerare, ma quasi in via di sviluppo, ed è diventato comunque fino alla fine degli anni 80 la quinta potenza economica mondiale. Allora, cioè, rimettiamo un po' le cose come stanno. La nostra storia, la nostra cultura ci porterà ad avere avuti questi governi qui, ma le nostre istituzioni, bene o male, hanno funzionato e io credo che continueranno a funzionare. Adesso cosa deciderà il Presidente della Repubblica è sua responsabilità, e come io accetto l'esito del voto popolare accetterò le decisioni del Presidente della Repubblica, ma da parte del Partito Democratico, se il Presidente della Repubblica, questa è un'ipotesi, non ne ho la minima idea, rimanda questo governo alla Camera, io non credo che in Senato abbia un problema per avere la maggioranza. Allora, stiamo un momento a guardare quello che succede, ma soprattutto il dibattito interno al Partito Democratico ci deve essere, c'è sempre stato, ci deve essere, ci sarà, ma non è questo che mette in pericolo le istituzioni del Paese.
Ignazio, un Renzi di nuovo al governo, le pare immaginabile? Renzi questa notte sembrava veramente escluderlo.
Sì, anch'io tendo a escluderlo perché la sconfitta è stata troppo forte. E quindi inevitabilmente non può rimandare questo governo che ha ricevuto un 60% sostanzialmente di no, perché ripeto, questo referendum si è trasformato in un plebiscito. Renzi purtroppo ha commesso questo gravissimo errore di trasformare in un plebiscito su se stesso, dicendo già un anno fa praticamente che o si votava per questa riforma o lui se ne andava, e ha fatto coincidere il cambiamento della Costituzione col governo, un errore veramente molto, molto grave, che infatti i padri costituenti avevano voluto evitare assolutamente, la Costituzione di tutti e il governo è di una parte, anche se deve fare interesse generale, ma comunque è una parte. E quindi Renzi non può che, giustamente come ha fatto, prendere atto subito, dignitosamente, come sua caratteristica in questi momenti difficili, dal meglio in realtà, mentre quando si esalta dal peggio, e quindi la sua posizione è, come dire, come capo di governo oggi, secondo me improponibile. Si spera che ci sia un'altra personalità con il totale corale consenso del PD che vada poi a trovare in Senato, e in Senato i voti ci sono, perché non capisco questa grande paura. Insomma, la maggioranza ha sempre tenuto, non è mai andata sotto. Cioè, se guardiamo poi ai fatti, i dissidenti, la minoranza interna al PD ha sempre votato compatta, salvo sulle questioni costituzionali, sulla legge elettorale, con il governo, non si è mai divisa. Quindi il partito in Parlamento ha dimostrato una grande compattezza. Questo potrebbe quindi continuare con un'altra figura a capo del governo.
D'accordo. Quali conseguenze economiche, e poi ancora, il voto di ieri in Italia va iscritto in un qualche modo nella linea tracciata dai voti antisistema avvenuti quest'anno, quello sulla Brexit nel Regno Unito, l'elezione di Trump negli Stati Uniti? Di questo parleremo fra poco, prima un po' di musica. Viva l'Italia, lui ovviamente è Francesco De Gregori.
Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore,
viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia a metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera, viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna.
Francesco De Gregori, viva l'Italia. Loris Centola, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è capo della ricerca economica presso il Credit Suisse, con lei parleremo un po' di economia. Si temeva la reazione dei mercati dopo un no al referendum costituzionale. A Milano la borsa apre, se non sbaglio, alle 9, mi corregga se sbaglio, ma possiamo già dire qualcosa sulle reazioni della finanza europea e mondiale o è troppo presto?
Siamo stati già stupiti delle reazioni dei mercati nel caso Brexit e nel caso di Donald Trump, quindi è decisamente troppo presto, però dobbiamo fare alcune considerazioni. Innanzitutto gli indici per il momento sono segnalati in leggerissimo ribasso, il FTSE MIB giù di 7 punti base, 0,07%, gli altri tra 0,2% e 0,3%, quindi per il momento direi che non ci sono grandissime reazioni. La seconda considerazione ha a che fare sui settori che saranno più colpiti da questo referendum. Ovviamente è inutile dirlo, ma il settore finanziario, in particolar modo il settore bancario, è quello che si teme verrà colpito più di tutti. Per quale ragione? Perché di fatto adesso c'è bisogno di fiducia sulle operazioni di ristrutturazione delle banche italiane e in alcuni casi anche europei. Che cosa intendo per ristrutturazioni? Le banche italiane, l'ha detto Draghi, l'abbiamo detto un po' tutti, devono in sostanza pensare ad aumentare il capitale, a fare trasformazioni, conversioni di obbligazioni in azioni, vendere i crediti non performanti, vendere le attività che non producono utili e ovviamente esplorare attività di fusione e di acquisizione. Nel caso in cui effettivamente i mercati non solo abbiano un ribasso, ma la liquidità si va a congelare, è ovvio che a quel punto anche gli indici, non solo obbligazionari ma anche quelli azionari, potrebbero essere messi sotto pressione, in particolar modo di nuovo le banche.
Loris Centola, dell'economia italiana abbiamo detto, debito pubblico altissimo, siamo al 133% del PIL, se non sbaglio, banche estremamente fragili, poi c'è il problema di una crescita lenta e anche di un prodotto interno lordo pro capite che resta lì ai livelli di fine anni 90, senza parlare della disoccupazione. Perché l'Italia fatica più di altri paesi europei a ritrovare il cammino della crescita?
Ma ci sono tante ragioni, ovviamente il debito è una di queste ragioni. Il debito pubblico italiano è come avere un puro sangue con un grosso carico sopra la groppa. Ecco, questo è il miglior paragone che posso fare. Ovviamente non può cavalcare ad alte velocità come altre economie, questa è probabilmente la ragione principale. La seconda ragione ha a che fare con la flessibilità del lavoro. Direi che non è la ragione principale, perché c'è poca flessibilità sul lavoro anche in Germania e sicuramente in Francia. però è una ragione che contribuisce. Grandissime leve a livello di banche, sono tra le più alte in Italia. Sappiamo che l'Italia è stata colpita da questa crisi forse più degli altri grandi due, diciamo Germania e Francia, un pochettino meno probabilmente della Spagna, che ha ancora un'altissima disoccupazione. Poi c'è anche un fattore che non dobbiamo dimenticare, in economia si chiama output gap, che sarebbe la differenza tra la produzione potenziale e la produzione attuale. Quella italiana è intorno al 3%, per dare un termine di paragone, quella americana è lo 0,5%, quindi sostanzialmente prima di ritornare ad una crescita dell'occupazione e dell'inflazione, molta acqua deve passare sotto i ponti.
Grazie Loris Centula per queste indicazioni sulle prospettive economiche per l'Italia. Piero Ignazzi, ci restano 5 minuti. Si guardava il voto di ieri anche per sapere se anche l'Italia avrebbe avuto, per così dire, il suo momento Brexit, se il voto insomma avrebbe assunto, come altri voti ho letto quest'anno, un significato di voto anti-elite, antisistema, nel caso europeo anche un voto anti-euro. Ecco, il voto di ieri, possiamo o non dobbiamo iscriverlo in questa linea?
Beh, è stato un voto anti-establishment, per il semplice fatto che tutto l'establishment italiano si è schierato a favore del sì, e questo ha creato un po' l'impressione in molti strati della popolazione che ci fosse una specie di accordo generalizzato tra virgolette potenti, chiuse virgolette, e che la gran parte della popolazione fosse invece esclusa da questo accordo. Questo sentimento è circolato molto e il voto nel sud è significativo proprio di questo senso di distacco. È il problema maggiore che ha di fronte l'Italia, cioè quello di, nonostante una figura giovane e innovativa come quella di Renzi, di rimettere in collegamento la società con le istituzioni. Questo secondo me è il fallimento più grave e più grosso della leadership di Renzi, perché si è dimostrato appunto molto attento, molto sensibile, molto vicino rispetto al mondo delle imprese, rispetto ai piani alti della società, molto meno vicino ai piani bassi della società, molto meno vicino ai disoccupati, ai lavoratori che cercano di ritrovare il loro posto, alle persone in difficoltà, nonostante anche alcune buone politiche del governo, ma l'immagine che ha dato è quello di essere omogeneo ai piani alti della società e lontano, distaccato e eventualmente anche insensibile rispetto ai problemi dei piani bassi.
Sì, poi c'è anche questa particolarità italiana di un messaggio antisistema che è venuto sì dal fronte del no, però che è venuto anche da parte del governo stessi, da Renzi stesso, che ha chiamato un voto anticasta, e questo certo non rassicura.
Esatto, è proprio questo, è il cortocircuito che Renzi ha prodotto, nel senso di dimostrarsi a volte anti-europeo, a volte anti-casta. Ha detto non pensavo ci fosse una casta così schifosa contro di me, eccetera, ma insomma non ha capito che lui era parte dell'establishment e che dopo 3 anni era integralmente, inevitabilmente considerato parte dell'establishment, e ha mandato messaggi che in realtà avrebbe potuto mandare il grillo più infervorato. Rispetto a toni tutto sommato anche moderati che sta assumendo adesso il Movimento 5 Stelle, che è il vero attore del futuro da tenere presente, da tenere sott'occhio, nella speranza che abbandoni i suoi toni barricadieri e soprattutto le sue visioni internazionali ed europee, che sono molto, molto ingenue, molto anche per certi aspetti pericolose, diventi invece una forza politica con un sufficiente grado di affidabilità.
Mm-hmm. Eric Joseph, questo è anche tempo di bilanci, quasi 3 anni di governo per Matteo Renzi, ora l'avventura sembra veramente conclusa. Il suo sguardo, bilancio tutto sommato positivo, bilancio negativo?
Ma io direi un po' quello che avevo cercato di analizzare un po' prima, nel senso che ha fatto senz'altro delle riforme, ha fatto fa tutta una serie di provvedimenti anche sulla scuola, che è stato molto, molto criticato anche dagli insegnanti stessi, però ha regolarizzato tanti insegnanti, però che dopo dovevano essere spostati per rispondere alle domande. Dunque, in realtà le piccole riforme che ha fatto comunque hanno creato disagio, critiche anche nelle categorie che erano coinvolte, e poi queste piccole riforme comunque non hanno risposto alle attese della principale attese della popolazione, che era appunto rilanciare veramente l'economia del paese e ridurre le diseguaglianze. Dunque è un bilancio, appunto, un chiaro oscuro, perché non si può dire che è stato inerme, che non ha cercato di scuotere un po' il paese, però è stato veramente insufficiente. Devo dire che da questo punto di vista, ripeto, il bilancio è un po' simile a quello di François Hollande in Francia, nel senso che sono dei bilanci che tutto sommato non sono del tutto criticabili, vanno più o meno nella buona direzione, nella volontà appunto di un po' modernizzare, però non siamo all'altezza della sfida. E da questo punto di vista vorrei soltanto aggiungere una piccola cosa rispetto a quello che diceva l'onorevole Micheloni, che ha ragione nel senso di dire che ci sono stati tanti governi italiani, ma l'Italia è diventata la grande potenza, che è la quinta potenza, però questo mondo che in effetti ha retto non funziona più, perché non esiste più, nel senso che oggi la società civile, che permetteva il paese reale in qualche maniera, che permetteva all'Italia di andare avanti malgrado il cambiamento al vertice, al governo, cioè vuol dire società civile, corpi intermedi, partiti, sindacati, Confindustria, Chiesa, eccetera, e questi corpi intermedi, la società civile non c'è più, è crollata. E poi le sfide non sono più le sfide nazionali, sono le sfide molto più grandi. Politica migratoria non può essere risolto soltanto a livello italiano, la regolarizzazione della finanza internazionale, le sfide ambientali, tutte queste fa che il mondo è cambiato, e per questo che il sistema italiano che ha funzionato benissimo ormai non è più adattato al mondo di oggi.
Claudio Micheloni, un minuto per chiudere, perché proprio...
Sono d'accordo con queste ultime considerazioni. Quando dicevo il rinvio alle Camere, volevo semplicemente dire che una maggioranza c'è, capisco che non le cose che ho sentito. Però se io ho un rimprovero da fare al mio governo, che io sostengo, è che non abbiamo fatto abbastanza, su questo sono d'accordo. Però la riforma sul lavoro l'abbiamo fatta, e con meno problemi che hanno fatto in Francia. Sulla pubblica amministrazione non abbiamo fatto abbastanza, sulla scuola l'abbiamo fatta. Io credo che le cose si sono fatte, però la bacchetta magica non c'è, e non si cambia l'economia del paese con 1000 giorni, questo è il vero problema. E torno su la necessità di un discorso di verità, perché quando in una democrazia si rincorre la demagogia con altra demagogia, allora siamo alla fine. Io credo che bisogna fermare questo discorso qualunquista che veramente divampa su tutto il nostro paese, e fare un discorso di verità.
Va bene, allora la bacchetta magica non c'è, il futuro dell'Italia che riparte da oggi si disegna forse in un discorso di verità. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Modem torna domani.